From Salt Lake City, Utah.
Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sabato mattina della 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i funzionari generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da The Tabernacle Choir a Temple Square. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dallin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday
del sabato mattina della 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. E diamo un caloroso benvenuto ai membri e agli amici riuniti con noi in qualunque parte del mondo. Siamo particolarmente grati oggi per la tecnologia che ci permette di procedere con la conferenza. Il presidente Russell Marion Nelson, che presiede alla conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Siamo grati di poter commemorare il bicentenario della prima visione e della restaurazione della pienezza del Vangelo di Gesù Cristo che ne è seguita. Riconosciamo le benedizioni e la bontà che fanno parte della nostra vita oggi, grazie a una preghiera sentita offerta da Joseph Smith nella primavera del 1820 a Palmyra, nello stato di New York. Preghiamo che questa conferenza possa dare a tutti noi modo di riflettere in questo evento unico e che possiamo continuare nel nostro impegno di diffondere il messaggio della restaurazione in tutto il mondo. La musica per tutte le sessioni della conferenza è stata preregistrata. The Tabernacle Choir Temple Square, sotto la direzione di Mark Wilberg e Ryan Murphy, e accompagnato all'organo da Andrew Answorth, Brian Matthews, ha aperto questa riunione cantando Awake Arise e ora ci farà ascoltare Le ombre fuggono, sorge il sole. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Richard John Mays dei 70, dopodiché il coro intonerà It's Well With My Soul.
Thank you. Our beloved Heavenly Father,
nostro amato caro Padre Celeste, noi vogliamo esprimerti la nostra sincera gratitudine per questa conferenza generale storica, dove stiamo commemorando la 200esima anniversario della nostra conferenza, della restaurazione del nostro figlio Gesù Cristo.
We are grateful, Father,
siamo molto grati
for the eternal truths learned from that sacred and holy event. We are grateful for the prophet Joseph Smith,
unico e particolare, per il nostro profeta Joseph Smith e per la restaurazione di questo Vangelo. Siamo
for our living prophet,
grati per il nostro
Russell
profeta vivente e veggente, Presidente Russell M. Nelson, e ti preghiamo affinché possiamo continuare ad essere ispirati, e ringraziamo per tutto il lavoro che è stato eseguito in questi ultimi mesi nel mondo per questa epidemia del Covid-19. Ti preghiamo affinché tu possa benedire tutti questi lavoratori nel mondo che hanno diligentemente lavorato e servito in questo momento. E ti preghiamo affinché tu possa visitare gli afflitti e le persone ammalate in questo momento, affinché si possano sentire ispirati e assistiti con questo spirito di preparazione che stiamo vivendo in questa conferenza oggi. Ti preghiamo affinché in abbondanza tu possa visitarci oggi. E ti amiamo, Padre, e amiamo il tuo figlio Gesù Cristo. E queste cose te lo diciamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sorrows like sea billows roll.
It will now be our privilege to ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Russell Marion Nelson, che sarà seguito dal presidente Melvin Russell Ballard, presidente facente funzione dei quorum dei 12 apostoli. Ascolteremo poi l'anziano James Richard Rasband dei 70 e la sorella Joy Diane Jones, presidentessa della generale della primaria.
Miei amati fratelli e mie amate sorelle, vi do il benvenuto a questa storica conferenza generale di aprile 2020 della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. E per ragioni di cui siete a conoscenza, sono qui davanti a voi in una sala vuota. Quando alla conferenza generale di ottobre 2019 vi ho promesso che questa di aprile sarebbe stata una conferenza memorabile e indimenticabile, non sapevo che parlare a una congregazione di sole 10 persone in sala avrebbe reso questa conferenza memorabile e indimenticabile per me. Ma sapere che state partecipando collegati da remoto e la bella versione di It Is Well With My Soul cantata dal coro portano grande conforto alla mia anima. Come sapete, la partecipazione a questa conferenza generale è stata fortemente limitata a motivo del nostro impegno a essere buoni cittadini del mondo e a fare tutto ciò che possiamo per limitare la diffusione del Covid-19. Il virus ha avuto un impatto molto forte in tutto il mondo. Ha anche alterato le riunioni della Chiesa, il servizio missionario e il lavoro di tempio per un po' di tempo. Sebbene le restrizioni di oggi riguardino un virus virulento, le prove personali della vita vanno ben oltre questa pandemia. Le prove del futuro potrebbero avere a che fare con un incidente, un disastro naturale o un'inaspettata angoscia personale. Come possiamo resistere a queste prove? Il Signore ci ha detto che se siete preparati, voi non temerete. Ovviamente possiamo mettere da parte riserve di cibo, acqua e risparmi, ma altrettanto cruciale è il nostro bisogno di riempire il nostro magazzino spirituale con fede, verità e testimonianza. L'obiettivo principale della nostra vita è quello di prepararci a incontrare il nostro Creatore. Lo facciamo impegnandoci ogni giorno a diventare più simili al nostro Salvatore, Gesù Cristo. E lo facciamo se ci pentiamo quotidianamente e riceviamo il suo potere purificatore, guaritore e rafforzatore. Allora possiamo provare pace e gioia anche in questi tempi turbolenti. Questo è proprio il motivo per il quale il Signore ci ha implorato di stare in luoghi santi e di non farci rimuovere. Quest'anno commemoriamo il 200° anniversario di uno degli eventi più significativi nella storia del mondo, l'apparizione di Dio Padre e del suo beneamato figliuolo, Gesù Cristo, a Joseph Smith. Nel corso di questa singolare visione, Dio Padre indicò Gesù Cristo e disse: «Questo è il mio figlio diletto, ascoltalo». Questo monito, dato a Joseph Smith, vale per ciascuno di noi. Dobbiamo impegnarci in ogni modo possibile ad ascoltare Gesù Cristo, il quale ci parla attraverso il potere e il ministero dello Spirito Santo. Lo scopo di questa e di ogni conferenza generale è aiutarci ad ascoltarlo. Abbiamo pregato e invitiamo voi a pregare che lo Spirito del Signore sia con noi in maniera tanto copiosa che possiate sentire i messaggi che il Salvatore ha proprio per voi, messaggi che porteranno pace alla vostra anima, messaggi che saneranno il vostro cuore spezzato, messaggi che illumineranno la vostra mente, messaggi che vi aiuteranno a sapere cosa fare per orientarvi nei momenti di turbamento e di prova. Preghiamo che questa conferenza sarà memorabile e indimenticabile a motivo dei messaggi che ascolterete, degli annunci straordinari che verranno fatti e delle esperienze alle quali sarete invitati a partecipare. Per esempio, al termine della sessione della domenica mattina terremo un'assemblea solenne durante la quale vi guiderò nel grido dell'Osanna. Preghiamo che sia un momento spirituale speciale per voi poter esprimere tutti insieme la nostra profonda gratitudine a Dio Padre e al suo beneamato figliuolo, lodandoli in questo modo particolare. Per questa sacra occasione utilizziamo un fazzoletto bianco pulito. Ma se non ce l'avete, potete semplicemente agitare la mano. Al termine del grido dell'Osanna, la congregazione si unirà al coro nel cantare «Lo Spirito arde». Miei cari fratelli e mie care sorelle, questa conferenza sarà magnifica. Quest'anno sarà straordinario se la nostra attenzione sarà rivolta al Salvatore e al suo Vangelo restaurato. Gli effetti più duraturi e importanti di questa storica conferenza si avranno nella misura in cui il nostro cuore muterà e inizieremo una ricerca costante della capacità di ascoltarlo. Benvenuti alla conferenza generale di aprile 2020. So che Dio, il nostro Padre Celeste, e suo Figlio, Gesù Cristo, ci hanno a cuore. Saranno con noi in queste due gloriose giornate mentre cercheremo di avvicinarci di più a loro e di onorarli. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
The most important lasting effects of this historic conference will be as our hearts change and we commence a lifelong quest to hear Him. Welcome to April 2020 General Conference. I know that God, our Heavenly Father, and His Son, Jesus Christ, are mindful of us. They will be with us throughout the proceedings of these two glorious days as we seek to draw closer to them and honor them. In the sacred name of Jesus Christ, amen. Amen.
Thank you very much, President, for such a wonderful opening. Brothers and sisters, 215 years ago.
215 anni fa, nel Vermont, in una regione nota come New England, nel nord-est degli Stati Uniti, a Joseph e Lucy Mack Smith nacque un bambino. Joseph e Lucy Mack credevano in Gesù Cristo, studiavano le sacre scritture, pregavano sinceramente e vivevano con fede in Dio. Chiamarono il loro bambino Joseph Smith Jr. Della famiglia Smith, Brigham Young disse: «Il Signore aveva messo gli occhi addosso a Joseph Smith e a suo padre, e al padre di suo padre, e ai loro progenitori fino ad Abramo, e da Abramo al diluvio, dal diluvio a Enoch, e da Enoch a Adamo. Egli aveva vegliato su quella famiglia e su quel sangue dalla sorgente fino alla nascita di quell'uomo. Joseph Smith fu preposto nell'eternità. Amato dalla sua famiglia, Joseph era particolarmente legato al fratello maggiore Hiram, che aveva 6 anni quando Joseph nacque. Lo scorso ottobre mi sono seduto accanto al caminetto della piccola casa degli Smith a Sharon, nel Vermont, dove nacque Joseph. Ho provato l'amore che Hiram aveva per Joseph e me lo sono immaginato che teneva tra le braccia il suo fratellino appena nato e che gli insegnava a camminare. Il padre e la madre subirono varie vicissitudini che li costrinsero a trasferire la loro famiglia numerose volte prima di lasciare per sempre il New England e di prendere la coraggiosa decisione di spostarsi più a ovest nello stato di New York. Poiché era unita, la famiglia sopravvisse a queste difficoltà e tutti insieme affrontarono l'arduo compito di ricominciare da capo in un appezzamento di terreno boschivo di 40 ettari a Manchester, vicino a Palmyra, nello stato di New York. Non sono sicuro che molti di noi si rendano conto delle prove fisiche ed emotive che comportava il ricominciare da capo per la famiglia Smith. Disboscare il terreno, piantare frutteti e campi, costruire una piccola casa di tronchi e altre strutture per la fattoria, farsi assumere come lavoratori giornalieri e realizzare prodotti casalinghi da vendere in città. Quando arrivarono nella parte occidentale dello stato di New York, la zona era infiammata da un fervore religioso noto come Secondo Grande Risveglio. Durante questo periodo di dibattito e di contesa tra gruppi religiosi, Joseph ebbe una straordinaria visione. conosciuta oggi come prima visione, abbiamo la benedizione di disporre di 4 resoconti principali da cui attingerò. Joseph scrisse: «Durante questo periodo di grande fermento religioso, la mia mente fu stimolata a serie riflessioni e ad una grande inquietudine. Ma sebbene i miei sentimenti fossero profondi e spesso pungenti, mi tenni tuttavia in disparte da tutti questi gruppi, sebbene partecipassi alle loro numerose riunioni ogni volta che l'occasione lo permetteva. Eppure, così grandi erano la confusione e i conflitti fra le diverse confessioni che era impossibile per una persona giovane come ero io, e così inesperta di uomini e di cose, giungere ad una qualche sicura conclusione su chi avesse ragione e chi avesse torto. Joseph si rivolse alla Bibbia per trovare risposta alle sue domande e lesse Giacomo 1:5. Che se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio, che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà donata. Egli osservò: giammai alcun passo delle scritture venne con più potenza nel cuore di un uomo di quanto questo fece allora nel mio. Sembrava entrare con grande forza in ogni sentimento del mio cuore. Vi riflettevo continuamente. Joseph arrivò a comprendere che la Bibbia non conteneva tutte le risposte alle domande della vita, piuttosto insegnava agli uomini e alle donne come poter trovare risposta alle loro domande, comunicando direttamente con Dio per mezzo della preghiera. Egli aggiunse: così, in accordo con questa mia determinazione di chiedere a Dio, mi ritirai nei boschi per fare il tentativo. Era il mattino di una bella giornata serena all'inizio della primavera del 1820. Joseph disse che poco dopo una colonna di luce stette su di me e io vidi 2 personaggi il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni descrizione, riti sopra di me nell'aria. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome, e disse, indicando l'altro: Joseph, questo è il mio figlio diletto, ascoltalo. Poi parlò il Salvatore: Joseph, figlio mio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Vai per la tua strada, segui i miei statuti e osserva i miei comandamenti. Ecco, io sono il Signore della gloria. Fui crocifisso per il mondo, affinché tutti coloro che credono nel mio nome possano avere la vita eterna. Joseph aggiunse: perciò, non appena ebbi preso possesso di me stesso, così da essere in grado di parlare, chiesi ai personaggi che stavano sopra di me nella luce quale di tutte le 7 fosse quella giusta. Raccontò: essi mi dissero che tutti i credi religiosi credevano in dottrine errate e che nessuno di essi era riconosciuto da Dio quale sua chiesa e regno. Mi fu inoltre espressamente comandato di non andare dietro a loro e ricevetti allo stesso tempo una promessa che la pienezza del Vangelo mi sarebbe stata resa nota in un momento successivo. Joseph inoltre osservò: vidi molti angeli in questa visione. A seguito di questa gloriosa visione, Joseph scrisse: la mia anima fu riempita di amore e per molti giorni potei gioire di grande gioia. Il Signore era con me. Ritornò dal bosco sacro per cominciare la sua preparazione per diventare un profeta di Dio. Joseph cominciò anche a sperimentare quello che avevano vissuto gli antichi profeti: rifiuto, opposizione e persecuzione. Joseph raccontò di aver parlato di ciò che aveva visto e udito con uno dei ministri che erano attivi nel fermento religioso. Fui grandemente sorpreso del suo comportamento. Egli trattò le mie affermazioni non solo con leggerezza, ma con grande disprezzo, dicendo che veniva tutto dal diavolo, che ai nostri giorni non c'erano più cose come visioni o rivelazioni, che tutte queste cose erano cessate con gli apostoli e che non ve ne sarebbero mai più state. Mi accorsi ben presto, comunque, che nel narrare la mia storia avevo destato una gran quantità di pregiudizi contro di me fra coloro che si professavano religiosi. E ciò fu causa di grande persecuzione, che continuò ad aumentare. E ciò era comune a tutte le sette, tutte unite nel perseguitarmi. 3 anni dopo, nel 1823, i cieli si aprirono di nuovo come parte della restaurazione in corso del Vangelo di Gesù Cristo negli ultimi giorni. Joseph spiegò che un angelo di nome Moroni gli apparve e gli disse che Dio aveva un'opera da fargli compiere e che c'era un libro nascosto, scritto su tavole d'oro, che conteneva la pienezza del Vangelo eterno, come fu data dal Salvatore agli antichi abitanti delle Americhe. Alla fine, Joseph ottenne, tradusse e pubblicò quegli antichi annali, conosciuti oggi come il Libro di Mormon. Suo fratello Hiram, che lo aveva sostenuto costantemente soprattutto dopo la sua dolorosa e rischiosa operazione alla gamba del 1813, fu uno dei testimoni delle tavole d'oro. Fu anche uno dei 6 membri della Chiesa di Gesù Cristo quando fu organizzata nel 1830. Durante la loro vita, Joseph e Hiram affrontarono assieme folle ostili e persecuzioni. Per esempio, languirono nelle più misere condizioni nel carcere di Liberty, nel Missouri, per 5 mesi durante il freddo inverno 1838-1839. Nell'aprile del 1839, Joseph scrisse a sua moglie, Emma, descrivendo la loro situazione nel carcere di Liberty. Penso che ormai siano circa 5 mesi e 6 giorni che sono giorno e notte sotto lo sguardo di una guardia e rinchiuso tra le mura, le grate e le porte metalliche stridenti di una prigione desolata, scura e sozza. Verremo spostati da questo luogo comunque e ne siamo lieti, qualsiasi cosa ne sarà di noi. Non possiamo finire in un buco peggiore di questo. Non avremo mai il minimo desiderio di tornare a Liberty, nella contea di Clay, nel Missouri. Ne abbiamo abbastanza di questo posto da durarci per sempre. A dispetto della persecuzione, Hiram dimostrò fede nelle promesse del Signore, tra cui quella della garanzia di fuggire dai suoi nemici, se così avesse scelto. In una benedizione che Hiram ricevette nel 1835 per mano di Joseph Smith, il Signore gli aveva promesso: «Tu avrai il potere di fuggire dalla mano dei tuoi nemici. Si cercherà di toglierti la vita con zelo instancabile, ma tu sfuggirai. Se lo vorrai e lo desidererai, tu avrai il potere di deporre volontariamente la tua vita per glorificare Dio». Nel giugno del 1844, Hiram si presentò la possibilità di scegliere di vivere o di deporre la sua vita per glorificare Dio e per suggellare la sua testimonianza con il suo sangue al fianco del suo amato fratello, Joseph. Una settimana prima del fatidico viaggio a Carthage, dove furono assassinati a sangue freddo da una folla di codardi armati che si erano dipinti il volto per non essere identificati, Joseph scrisse: «Ho consigliato a mio fratello Hiram di prendere la sua famiglia e di andare a Cincinnati con il prossimo battello a vapore. Provo ancora grande emozione ripensando alla risposta di Hiram. Joseph, non posso lasciarti». Così Joseph e Hiram andarono a Carthage, dove furono martirizzati per la causa e il nome di Cristo. L'annuncio ufficiale del martirio recitava così: «Joseph Smith, il profeta e veggente del Signore, portò alla luce il Libro di Mormon, che tradusse per dono e potere di Dio e per suo mezzo fu pubblicato in 2 continenti. Mandò ai 4 canti della terra la pienezza del Vangelo che esso conteneva, portò alla luce le rivelazioni e i comandamenti che compongono questo libro di dottrina e alleanze e molti altri saggi documenti e istruzioni per il beneficio dei figlioli degli uomini, radunò molte migliaia di santi degli ultimi giorni, fondò una grande città e lasciò una fama e un nome che non possono essere uccisi. E come la maggior parte degli unti del Signore nei tempi antichi, Joseph ha suggellato la sua missione e le sue opere col suo sangue. E così ha fatto suo fratello Hiram. In vita non furono divisi e in morte non furono separati. Dopo il martirio, i corpi di Joseph e Hiram furono riportati a Nauvoo, lavati e vestiti così che la famiglia Smith potesse vedere i suoi cari. La loro adorata madre ricordò: «Mi ero preparata per molto tempo con tutte le mie forze, facendo ricorso a tutte le energie della mia anima e invocando Dio di fortificarmi. Ma quando entrai nella stanza e vidi i miei figli assassinati che giacevano entrambi davanti ai miei occhi e udii i lamenti e i pianti dei miei familiari e i gemiti che uscivano dalle labbra delle loro mogli, dei loro figli, dei loro fratelli e delle loro sorelle, fu troppo. Mi lasciai cadere gridando al Signore nell'angoscia della mia anima. Dio mio, perché hai abbandonato questa famiglia?» In quel momento di dolore e di sofferenza ricordò che essi avevano detto: «Madre, non piangere per noi. Noi abbiamo vinto il mondo con l'amore». Avevano davvero vinto il mondo. Joseph e Hiram Smith, come quei santi fedeli descritti nel libro dell'Apocalisse, vengono dalla gran tribolazione, hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello e sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda. Non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pastorerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Nel celebrare questa gioiosa occasione, il bicentenario della prima visione, dovremo sempre ricordare il prezzo che Joseph e Hiram Smith, assieme a moltissimi altri uomini, donne e bambini fedeli, hanno pagato per stabilire la Chiesa, così che voi e Dio potessimo godere delle numerose benedizioni e verità rivelate che abbiamo oggi. La loro fedeltà non deve mai essere dimenticata. Mi sono spesso chiesto perché Joseph e Hiram e le loro famiglie abbiano dovuto soffrire così tanto. Può essere che, mediante la loro sofferenza, siano giunti a conoscere Dio in modi che altrimenti non sarebbero stati possibili. Per mezzo di essa, rifletterono sul Getsemani e sulla croce del Salvatore. Come disse Paolo: «Poiché a voi è stato dato, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui». Prima della sua morte, nel 1844, Joseph scrisse ai santi una lettera piena di ardore. Era un invito all'azione, che continua nella Chiesa ancora oggi. «Fratelli e sorelle, non persevereremo in una così grande causa. Andate avanti, non indietro. Coraggio, fratelli e sorelle, e avanti, avanti fino alla vittoria. Offriamo dunque, come Chiesa e come popolo e come santi degli ultimi giorni, un'offerta in rettitudine al Signore». Questo fine settimana, ascoltando lo Spirito durante la celebrazione di questo bicentenario, pensate a quale offerta presenterete in rettitudine al Signore nei prossimi giorni. Siate coraggiosi, parlatene con qualcuno di cui vi fidate e, ancora più importante, prendetevi il tempo di farla. So che il Salvatore si compiace quando gli presentiamo dal cuore un'offerta in rettitudine, proprio come si è compiaciuto dell'offerta fedele di quegli straordinari fratelli, Joseph e Hiram Smith, e di tutti gli altri santi fedeli. Di questo rendo solenne testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
This weekend, consider what offering you will present to the Lord in righteousness in the coming days. Be courageous. Share it with someone you trust. And most importantly, please take time to do it. I know that the Savior is pleased when we present Him an offering from our hearts in righteousness, just as He was pleased with the faithful offering of those remarkable brothers, Joseph and Hiram Smith, and all other faithful saints. Of this I solemnly testify in the sacred and holy name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
Last October, President Russell M. Nelson challenged us to consider how our lives would be different if the knowledge we'd gained from the Book of Mormon were suddenly taken away.
Lo scorso ottobre, il presidente Russell M. Nelson ci ha lanciato la sfida di pensare a come sarebbe diversa la nostra vita se la conoscenza che abbiamo ottenuto tramite il Libro di Mormon ci venisse tolta all'improvviso. Ho riflettuto sulla sua domanda, come immagino abbiano fatto molti di voi. Un pensiero si è presentato più e più volte. Senza il Libro di Mormon e la sua chiarezza riguardo alla dottrina di Cristo e al suo sacrificio espiatorio, dove mi volgerei per trovare pace? La dottrina di Cristo, che consiste dei principi e delle ordinanze di salvezza quali la fede in Cristo, il pentimento, il battesimo, il dono dello Spirito Santo e il perseverare fino alla fine, viene insegnata numerose volte in tutte le scritture della restaurazione, ma con particolare potere nel Libro di Mormon. Questa dottrina inizia con la fede in Cristo e ognuno dei suoi elementi dipende dalla fiducia nel suo sacrificio espiatorio. Come ha insegnato il presidente Nelson, il Libro di Mormon fornisce la comprensione più piena e autorevole dell'espiazione di Gesù Cristo che si possa trovare. Più comprenderemo il dono supremo del Salvatore e più riconosceremo, nella nostra mente e nel nostro cuore, la realtà di questa promessa fatta dal presidente Nelson. Le verità del Libro di Mormon hanno il potere di guarire, di confortare, di ristabilire, di soccorrere, di rafforzare, di consolare e di incoraggiare la nostra anima. Un contributo essenziale e rasserenante che il Libro di Mormon dà alla nostra comprensione dell'espiazione del Salvatore è l'insegnamento secondo cui il sacrificio misericordioso di Cristo soddisfa tutte le richieste della giustizia. Come spiegò Alma, Dio stesso espia per i peccati del mondo, per realizzare il piano della misericordia, per placare le richieste della giustizia affinché Dio possa essere un Dio perfetto e giusto e anche un Dio misericordioso. Il piano di misericordia del Padre, che nelle scritture è chiamato anche piano di felicità o piano di salvezza, non potrebbe realizzarsi senza che venissero soddisfatte tutte le richieste della giustizia. Ma quali sono esattamente le richieste della giustizia? Pensate all'esperienza di Alma. Ricorderete che da giovane Alma andava attorno cercando di distruggere la Chiesa. Infatti, disse a suo figlio Elaman di essere tormentato dalle pene dell'inferno perché aveva essenzialmente uccisi molti figli di Dio, conducendoli alla distruzione. Alma spiegò a Elaman che alla fine la pace gli giunse quando la sua mente si soffermò sull'insegnamento di suo padre riguardo alla venuta di Gesù Cristo per espiare i peccati del mondo. Pentito, Alma supplicò di ricevere la misericordia di Cristo e poi provò gioia e sollievo quando si rese conto che Cristo aveva espiato per i suoi peccati e aveva pagato tutto ciò che la giustizia richiedeva. Di nuovo, che cosa avrebbe richiesto la giustizia ad Alma? Come lo stesso Alma insegnò in seguito, nessuna cosa impura può ereditare il regno di Dio. Pertanto una parte del sollievo di Alma doveva essere dovuta al fatto che, a meno che la misericordia non avesse interceduto, la giustizia gli avrebbe impedito di tornare a vivere con il Padre Celeste. Ma la gioia di Alma era forse concentrata unicamente su se stesso, sulla sua scampata punizione e sulla sua capacità di tornare al Padre? Sappiamo che Alma si tormentava anche per coloro che egli aveva condotto lontano dalla verità. Tuttavia, Alma non poteva curare né risanare tutti coloro che aveva sviato. Da solo, non poteva garantire che avrebbero avuto un'equa opportunità di apprendere la dottrina di Cristo e di essere benedetti vivendo i suoi gioiosi principi. Non poteva riportare indietro le persone che forse erano morte mentre erano ancora accecate dai suoi falsi insegnamenti. Come ha insegnato in un'occasione il presidente Boy K. Packer, il pensiero che venne in soccorso di Alma è questo: riparare quello che non si può riparare, guarire le ferite che non siete in grado di guarire, aggiustare quello che avete rotto e non riuscite ad aggiustare, è proprio l'obiettivo dell'espiazione di Cristo. La gioiosa verità su cui la mente di Alma si soffermò non era solo che lui stesso poteva essere reso puro, ma anche che le persone da lui ferite potevano essere guarite e risanate. Diversi anni prima che Alma venisse soccorso da questa rassicurante dottrina, Re Beniamino aveva parlato della portata della guarigione offerta dal sacrificio espiatorio del Salvatore. Re Beniamino dichiarò che un angelo inviato da Dio gli aveva dato delle buone novelle di grande allegrezza. Una di queste buone novelle era la verità secondo cui Cristo avrebbe sofferto e sarebbe morto per i nostri peccati e i nostri errori, per garantire che un giusto giudizio potesse venire sui figlioli degli uomini. Cosa richiede esattamente un giusto giudizio? Nel versetto successivo, Re Beniamino spiegò che per garantire un giusto giudizio il sangue del Salvatore espiò per i peccati di coloro che sono caduti per la trasgressione di Adamo e per coloro che sono morti senza conoscere la volontà di Dio a loro riguardo o che hanno peccato per ignoranza. Il re poi insegnò che un giusto giudizio richiedeva anche che il sangue di Cristo espiasse per i peccati dei bambini piccoli. Questi versetti insegnano una dottrina gloriosa. Il sacrificio espiatorio del Salvatore guarisce, come dono gratuito, tutti coloro che peccano nell'ignoranza, coloro a cui, come disse Giacobbe, non è data alcuna legge. La responsabilità per il peccato dipende dalla luce che abbiamo ricevuto ed è imperniata sulla capacità che abbiamo di esercitare il nostro arbitrio. Solo grazie al Libro di Mormone e alle altre scritture della restaurazione conosciamo questa verità curativa e confortante. Ovviamente, quando una legge è data, quando non siamo all'oscuro della volontà del Signore, siamo responsabili, come rimarcato dal Re Beniamino. Guai a colui che sa di ribellarsi contro Dio, poiché la salvezza non viene a nessuno di questi se non tramite il pentimento e la fede nel Signore Gesù Cristo. Anche queste sono buone novelle della dottrina di Cristo. Il Salvatore non solo guarisce e ristabilisce coloro che peccano per ignoranza, ma offre guarigione anche a coloro che peccano contro la luce, a condizione che si pentano e abbiano fede in Lui. La mente di Alma deve essersi soffermata su entrambe queste verità. Avrebbe mai provato Alma ciò che egli stesso descrive come gioia, se avesse pensato che Cristo aveva salvato lui, lasciando però eternamente danneggiate le persone che egli aveva sviato dalla verità? Ovviamente no. Affinché Alma provasse una pace concreta, anche le persone che lui aveva ferito dovevano avere l'opportunità di essere risanate. Ma in che modo esattamente queste persone o coloro che noi potremmo ferire sarebbero state risanate? Anche se non possiamo comprendere pienamente i sacri meccanismi mediante i quali il sacrificio espiatorio del Salvatore porta guarigione e ristoro, sappiamo che per garantire un giusto giudizio il Salvatore eliminerà le sterpaglie dell'ignoranza e le spine dolorose della sofferenza causata dagli altri. Facendo ciò, egli garantisce che a tutti i figli di Dio verrà data l'opportunità di scegliere, con una visione chiara, di seguirlo e di accettare il grande piano di felicità. Sono queste verità che avrebbero portato pace ad Alma e sono queste verità che dovrebbero dare grande pace anche a noi. Essendo uomini e donne naturali, a tutti noi capita di cozzare gli uni contro gli altri, a volte anche violentemente, e di causare dolore. Come qualunque genitore può testimoniare, il dolore dovuto ai nostri errori non consiste semplicemente nella paura della nostra punizione, ma nella paura che potremmo aver limitato la gioia dei nostri figli o che potremmo averli in qualche modo ostacolati dal vedere e comprendere la verità. La promessa gloriosa del sacrificio espiatorio del Salvatore è che per quanto riguarda i nostri errori come genitori, egli non ritiene responsabili i nostri figli e promette che saranno guariti. E anche qualora peccassero contro la luce, come facciamo tutti, il suo braccio di misericordia è esteso ed egli li redimerà a patto che guardino a lui e vivano. Anche se ha il potere di riparare ciò che noi non possiamo aggiustare, il Salvatore ci comanda di fare tutto ciò che possiamo per fare ammenda, come parte del nostro pentimento. I nostri peccati e i nostri errori minano non solo il nostro rapporto con Dio, ma anche il nostro rapporto con gli altri. A volte il nostro impegno per guarire e risanare gli altri può essere tanto semplice quanto chiedere scusa, ma altre volte l'ammenda può richiedere anni di umile impegno. Tuttavia, per quanto riguarda molti dei peccati e degli errori che commettiamo, semplicemente non riusciremo a curare pienamente coloro che abbiamo ferito. La magnifica e tranquillizzante promessa del Libro di Mormone e del Vangelo restaurato è che il Salvatore riparerà tutto ciò che abbiamo rotto. Inoltre, egli riparerà noi se ci volgeremo a lui con fede e pentendoci del male che abbiamo causato. Egli offre entrambi questi doni perché ama tutti noi di un amore perfetto e perché è impegnato a garantire un giusto giudizio che onori sia la giustizia che la misericordia. rendo testimonianza che questo è vero nel nome di Gesù Cristo. Amen.
And because he is committed to ensuring a righteous judgment that honors both justice and mercy. I testify this is true. In the name of Jesus Christ, amen.
Sono grata di incentrare il mio discorso sui ruoli ricoperti dalle donne nella restaurazione. È evidente che nel corso della storia le donne hanno avuto un posto speciale nel piano del nostro Padre Celeste. Il presidente Russell M. Nelson ha insegnato: sarebbe impossibile misurare l'influenza esercitata da simili donne non soltanto sulle famiglie, ma anche sulla Chiesa del Signore, come mogli, madri e nonne, come sorelle e zie, come insegnanti e dirigenti e in modo particolare come esempi e devote paladine della fede. 178 anni fa a Nauvoo, agli albori della società di soccorso, il profeta Joseph Smith consigliò alle sorelle di vivere all'altezza dei loro privilegi. Il loro esempio è un insegnamento per noi oggi. Insieme seguirono la voce del profeta e vissero con fede tenace in Gesù Cristo, mentre aiutavano a porre le fondamenta sulle quali ci ergiamo adesso. Sorelle, ora è il nostro turno. Abbiamo una chiamata divina dal Signore e il nostro contributo fedele e peculiare è essenziale. Il presidente Spencer W. Kimball ha spiegato: essere una donna retta negli ultimi stadi di questa terra, prima della seconda venuta del Salvatore, è una chiamata particolarmente nobile. La forza e l'influenza della donna retta oggi sono 10 volte più grandi di quanto avrebbero potuto essere in tempi più tranquilli. In modo simile, il presidente Nelson ha implorato: faccio appello alle mie sorelle della Chiesa perché si facciano avanti. Prendete il posto che vi spetta di diritto e di cui c'è bisogno nella vostra casa, nella vostra comunità e nel regno di Dio più di quanto abbiate mai fatto prima. Di recente, insieme a un gruppo di bambini della primaria, ho avuto il privilegio di incontrare il presidente Russell M. Nelson nella casa della famiglia Smith, ricostruita a Palmyra, nello stato di New York. Ascoltatelo mentre spiega ai bambini che cosa fare per farsi avanti. Mi piacerebbe sapere se avete una domanda che vorreste fare al presidente Nelson. Siete seduti qui con il profeta. C'è qualcosa che avete sempre voluto chiedere a un profeta? Sì, Pearl. È difficile essere un profeta? Sei tanto impegnato?
Certo che è difficile. Tutto quello che ti porta a diventare più simile al Salvatore è difficile. Per esempio, quando Dio voleva dare i 10 comandamenti a Mosè, dove gli disse di andare? Sulla cima di una montagna, in vetta al monte Sinai. Quindi Mosè dovette camminare su fino alla cima di quella montagna per avere i 10 comandamenti. Il Padre Celeste avrebbe potuto dire: Mosè, tu parti da lì, io parto da qui e ci incontriamo a metà strada. No, il Signore ama l'impegno, perché l'impegno porta le ricompense che non potremmo avere altrimenti. Per esempio, avete mai studiato pianoforte?
Sì.
E vi esercitate?
Sì.
E che cosa succede se non ci si esercita?
Si dimentichi.
Se non si progredisce, vero? Quindi la risposta è sì, Pearl. Ci vuole impegno, tanto duro lavoro, tanto studio e non c'è mai fine. Ed è bello. Ed è bello perché progrediamo sempre. Progrediremo anche nella prossima vita.
La risposta del presidente Nelson a questi bambini è valida anche per ognuno di noi. Il Signore ama l'impegno e questo porta ricompense. Noi continuiamo a esercitarci, noi progrediamo nella misura in cui cerchiamo di seguire il Signore. Egli non pretende la perfezione oggi. Noi continuiamo a scalare il nostro Monte Sinai personale. Come nei tempi passati, il nostro viaggio richiede impegno, duro lavoro e studio, ma la nostra dedizione a progredire porta ricompense eterne. Che cos'altro impariamo dal profeta Joseph Smith e dalla prima visione riguardo all'impegno, al duro lavoro e allo studio? La prima visione ci dà indicazioni su come portare avanti i ruoli peculiari che noi ricopriamo. In quanto donne di fede possiamo trarre principi di verità dalle esperienze del profeta Joseph Smith che ci aiutano a capire come ricevere la nostra rivelazione personale. Per esempio, operiamo tra mille difficoltà, ci rivolgiamo alle scritture per ricevere saggezza nell'agire, dimostriamo la nostra fede e la nostra fiducia, esercitiamo il nostro potere per implorare Dio di aiutarci a respingere l'influenza dell'avversario, offriamo a Dio i desideri del nostro cuore, ci concentriamo sulla sua luce che guida le nostre scelte e si posa su di noi quando ci volgiamo a Lui. Capiamo che Egli conosce ognuno di noi per nome e ha per ciascuno di noi dei ruoli da adempiere. Inoltre Joseph Smith ha restaurato la conoscenza del fatto che abbiamo un potenziale divino e un valore eterno. A motivo del rapporto che ci lega al nostro Padre Celeste, credo che Egli si aspetti che riceviamo le sue rivelazioni. Il Signore comandò Emma Smith di ricevere lo Spirito Santo, di imparare molto, di lasciare da parte le cose di questo mondo e di cercare le cose di uno migliore e di attenersi alle alleanze fatte con Dio. L'apprendimento è parte integrante del progresso, soprattutto quando la compagnia costante dello Spirito Santo ci insegna ciò che ognuno di noi deve lasciare da parte. Il presidente Nelson ha detto: vi prego di aumentare la vostra capacità spirituale di ricevere la rivelazione. Ho sempre in mente le parole del nostro profeta mentre osservo la capacità di farsi avanti, propria delle donne. Egli ci prega, e questo indica una priorità. Ci sta insegnando che per sopravvivere spiritualmente in un mondo malato di peccato dobbiamo ricevere rivelazione e agire di conseguenza. Se lo facciamo, onorando e rispettando i comandamenti del Signore, ci viene promessa una corona di rettitudine, proprio come fu promessa a Emma Smith. Il profeta Joseph Smith ci ha insegnato l'importanza di sapere che il sentiero che stiamo percorrendo in questa vita è approvato da Dio. Se non lo sappiamo, le nostre menti si stancheranno e verremo meno. In questa conferenza ascolteremo verità che ci ispireranno a migliorare e a purificare la nostra vita. Grazie alla rivelazione personale possiamo evitare l'apprensione da conferenza generale che nasce quando partiamo decisi a fare tutto subito. Le donne hanno molti ruoli, ma è impossibile e non necessario svolgerli tutti allo stesso tempo. Lo Spirito ci aiuta a decidere su cosa concentrarci oggi. L'amorevole influenza del Signore tramite lo Spirito Santo ci aiuta a sapere quale sia la sua priorità riguardo al nostro progresso. Prestare ascolto alla rivelazione personale porta al progresso personale. Noi ascoltiamo e agiamo. Il Signore ha detto: chiedete al Padre in nome mio con fede, credendo che riceverete e avrete lo Spirito Santo, che manifesta ogni cosa che sia opportuna. Il nostro ruolo è di ricevere una rivelazione continua. Man mano che acquisiamo un maggior livello di perizia nel farlo, possiamo ricevere più potere nel nostro ruolo di ministrare e compiere l'opera di salvezza ed esaltazione, di lasciar da parte le cose di questo mondo e di cercare le cose di uno migliore. Allora potremo ispirare in maniera più efficace la nuova generazione a fare lo stesso. Fratelli e sorelle, tutti noi cerchiamo il potere di Dio nella nostra vita. Oggi nel compiere l'opera di Dio c'è una bella unità tra le donne e gli uomini. Abbiamo accesso al potere del sacerdozio tramite le alleanze strette prima nelle acque del battesimo e poi tra le mura dei sacri templi. Il presidente Nelson ci ha detto: ogni donna e ogni uomo che fa alleanza con Dio e le osserva e che partecipa degnamente alle ordinanze del sacerdozio ha accesso diretto al potere di Dio. Oggi ammetto che in passato non mi sono sempre resa conto di aver accesso in prima persona tramite le mie alleanze al potere del sacerdozio. Sorelle, prego che riconosceremo il potere del sacerdozio e lo considereremo prezioso mentre ci atterremo alle alleanze che abbiamo fatto, aderiremo alle verità delle scritture e daremo ascolto alle parole dei nostri profeti viventi. Dichiariamo con coraggio la nostra devozione al Padre Celeste e al Salvatore, con fede incrollabile in Lui, confidando interamente nei meriti di Colui che è potente nel salvare. Continuiamo con gioia questo viaggio verso il nostro supremo potenziale spirituale e tramite la guida, l'amore, il servizio e la compassione aiutiamo chi è intorno a noi a fare lo stesso. L'anziano James E. Talmage ci ha ricordato con dolcezza: il più grande sostenitore della donna e della condizione femminile nel mondo è Gesù il Cristo. Tra tutti i ruoli che le donne costantemente ricoprono nella restaurazione, qual è quello più importante per loro e per tutti noi? Attesto che è di ascoltarlo, di seguirlo, di confidare in Lui e di diventare un'estensione del Suo amore. So che Egli vive. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Brothers and sisters, we invite you, wherever you are,
a unirvi al coro per cantare Forza, figli del Signore. Dopo l'inno ascolteremo l'anziano Neil Lyndon Anderson del Quorum dei Dodici Apostoli, che sarà seguito dal fratello Douglas D. Holmes, primo consigliere della Presidenza Generale dei Giovani Uomini.
Questa è la 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
18 anni dopo la prima visione, il profeta Joseph Smith scrisse un resoconto dettagliato della sua esperienza. Aveva affrontato opposizione, persecuzioni, vessazioni, minacce e attacchi brutali. Eppure continuava coraggiosamente a rendere testimonianza della sua prima visione. Avevo realmente visto una luce, e in mezzo a quella luce avevo visto due personaggi, ed essi mi avevano veramente parlato. E sebbene fossi odiato e perseguitato per aver detto di aver avuto una visione, tuttavia ciò era vero. Io lo sapevo, e sapevo che Dio lo sapeva, e non potevo negarlo. Nelle sue ore buie, la mente di Joseph Smith tornava indietro di quasi due decenni e ricordava la certezza dell'amore di Dio per lui e gli avvenimenti che avevano aperto la via alla restaurazione da tempo predetta. Riflettendo sul suo percorso spirituale, Joseph Smith disse: «Non biasimo nessuno perché non creda alla mia storia. Se non avessi vissuto quelle esperienze, non vi crederei io stesso». Le esperienze, però, erano reali, e lui non le dimenticò né le negò mai, confermando serenamente la sua testimonianza al momento di recarsi a Carthage. «Vado come un agnello al mattatoio», disse, «ma sono calmo come un mattino d'estate. Ho la coscienza priva di offese verso Dio e verso tutti gli uomini». C'è una lezione che possiamo imparare dall'esempio del profeta Joseph Smith. Insieme alla pacifica guida che riceviamo dallo Spirito Santo, di tanto in tanto, Dio assicura a ciascuno di noi, in modo potente e molto personale, che Egli ci conosce e ci ama e che ci sta benedicendo in maniera specifica e chiara. E poi, nei nostri momenti di difficoltà, il Salvatore ci riporta alla mente queste esperienze. Pensate alla vostra vita. Nel corso degli anni, ho ascoltato migliaia di esperienze profondamente spirituali vissute dai santi degli ultimi giorni di tutto il mondo, che mi hanno confermato, oltre ogni dubbio, che Dio conosce e ama ciascuno di noi e che desidera ardentemente rivelarsi a noi. Queste esperienze possono giungere in momenti decisivi della nostra vita o durante quelli che a prima vista possono sembrare avvenimenti non significativi, ma sono sempre accompagnate da una conferma spirituale di eccezionale forza dell'amore di Dio. Ricordare queste esperienze spiritualmente decisive ci spinge a inginocchiarci, facendoci dichiarare, come il profeta Joseph Smith: «Ciò che ho ricevuto veniva dal cielo. Io lo so, e so che Dio sa che lo so». Riflettete sui vostri ricordi spiritualmente decisivi, mentre io descrivo alcuni esempi di altre persone. Anni fa, un anziano patriarca di Palo, con due valvole cardiache malfunzionanti, implorò l'allora dottor Russell M. Nelson di intervenire, benché a quel tempo non esistesse una soluzione chirurgica per la seconda valvola danneggiata. Il dottor Nelson alla fine accettò di operare. Queste sono le parole del presidente Nelson. Dopo aver corretto l'ostruzione della prima valvola, scoprimmo la seconda valvola. La trovammo intatta, ma tanto dilatata che non poteva più funzionare come avrebbe dovuto. Mentre esaminavo la valvola, un messaggio fu chiaramente impresso nella mia mente: «Riduci la circonferenza dell'anello». Annunciai il messaggio al mio assistente: «Il tessuto della valvola sarà sufficiente se riusciamo efficacemente a riportare la circonferenza alla sua dimensione normale». Ma come? Un'immagine giunse viva nella mia mente, che mi mostrava come mettere i punti per creare una piega qui e una lì. Mi ricordo ancora quell'immagine mentale, completa di linee e tratteggiate, dove i punti dovevano essere applicati. La riparazione fu completata, come dal mio schema mentale. Provammo la valvola e vedemmo che la perdita si era ridotta moltissimo. Il mio assistente disse: «È un miracolo». Il patriarca visse per molti anni. Il dottor Nelson era stato guidato e sapeva che Dio sapeva che lui sapeva di essere stato guidato. Io e Kate incontrammo per la prima volta Beatrice Magret in Francia 30 anni fa. Di recente Beatrice mi ha raccontato un'esperienza che ha avuto una grande influenza sulla sua vita spirituale e che avvenne poco dopo il suo battesimo, quando era un adolescente. Queste sono le sue parole. I giovani del nostro ramo erano andati con i loro dirigenti alla spiaggia di Lacanau, a 1 ora e mezza di viaggio da Bordeaux. Prima di tornare a casa, uno dei dirigenti decise di fare un'ultima nuotata e si tuffò in acqua con gli occhiali. Quando riemerse, gli occhiali erano scomparsi. Erano andati persi nell'oceano. Aver perso i suoi occhiali non gli avrebbe consentito di mettersi al volante. Saremmo rimasti bloccati lontano da casa. Una sorella piena di fede suggerì che pregassimo. Borbottai che pregare non ci sarebbe servito assolutamente a nulla e mi unii al gruppo sentendomi a disagio. Una volta conclusa la preghiera, allungai le braccia per schizzare gli altri. Mentre sfioravo la superficie dell'oceano, mi ritrovai gli occhiali in mano. Un sentimento possente mi penetrò l'anima. Dio ascolta davvero le nostre preghiere. Beatrice era stata benedetta e sapeva che Dio sapeva che lei sapeva di essere stata benedetta. 45 anni dopo, ricorda quell'esperienza come se fosse accaduta il giorno prima. Le esperienze del presidente Nelson e della sorella Magre sono molto diverse. Eppure, in entrambi i casi, nel loro cuore si è impresso un indimenticabile ricordo spiritualmente decisivo dell'amore di Dio. Questi avvenimenti decisivi spesso si verificano quando si apprende il Vangelo restaurato o lo si condivide con gli altri. Questa fotografia è stata scattata a San Paolo, in Brasile, nel 2004. Floripes Lucia Damasio, del palo di Ipatinga, in Brasile, aveva 114 anni. Parlando della sua conversione, la sorella Damasio mi disse che i missionari del suo villaggio avevano impartito una benedizione del sacerdozio a un bambino gravemente malato, che miracolosamente si era ripreso. Volle saperne di più. Mentre pregavo in merito al loro messaggio, un'innegabile testimonianza dello Spirito le confermò che Joseph Smith era un profeta di Dio. Fu battezzata a 103 anni e a 104 ricevette l'investitura. Da allora, ogni anno faceva il viaggio di 14 ore in autobus per trascorrere una settimana al Tempio. La sorella Damasio aveva ricevuto una conferma celeste e sapeva che Dio sapeva che lei sapeva che quella testimonianza era vera. Questo invece è un ricordo spirituale della mia prima missione in Francia, 48 anni fa. Mentre andavamo di casa in casa, il mio collega ed io lasciammo un libro di Mormon a una donna anziana. Circa una settimana dopo, tornati all'appartamento della donna, ella aprì la porta. Ancora prima che venisse detta una parola, percepii un potere spirituale tangibile. Quei sentimenti intensi continuarono mentre la sorella Alice Audubert ci invitava a entrare e mentre ci diceva di aver letto il libro di Mormon e di sapere che era vero. Quel giorno, mentre uscivamo dal suo appartamento, pregai così: Padre Celeste, per favore, aiutami a non dimenticare mai ciò che ho appena provato. Non l'ho mai dimenticato. In un'occasione apparentemente ordinaria, ad una porta simile a centinaia di altre porte, avevo sentito il potere del cielo e sapevo che Dio sapeva che io sapevo che una cateratta del cielo si era aperta. Questi momenti spiritualmente decisivi avvengono in occasioni diverse e in modi diversi, specifici per ciascuno di noi. Pensate ai vostri esempi preferiti nelle Scritture. Coloro che ascoltavano l'Apostolo Pietro furono compunti nel cuore. Abish, la donna lamanita, credette alla straordinaria visione di suo padre. Una voce giunse alla mente di Enos. Il mio amico Clayton Christensen ha descritto in questo modo un'esperienza avuta leggendo il libro di Mormon e pregando a riguardo. Un bellissimo spirito, carico di calore e d'affetto, mi circondò e permeò la mia anima, avvolgendomi in un sentimento d'amore che non avrei mai pensato di poter percepire, e questi sentimenti rimasero con me sera dopo sera.
The Lamanite woman, Abish,
Ci sono momenti in cui le sensazioni spirituali penetrano il nostro cuore come fuoco, illuminando la nostra anima. Joseph Smith spiegò che a volte riceviamo idee improvvise e occasionalmente sentiamo l'intelligenza pura scorrere. Il presidente Dallin H. Oaks, rispondendo a un uomo onesto che affermava di non aver mai avuto un'esperienza simile, consigliò: «Forse le tue preghiere sono state soddisfatte più e più volte, ma tu ti aspettavi un segno tanto grande o una voce tanto forte che hai pensato di non aver ricevuto risposta». Il Salvatore stesso parlò della grande fede di un popolo che fu benedetto con il fuoco e con lo Spirito Santo e non lo seppe. Recentemente abbiamo sentito il presidente Russell M. Nelson dire a ciascuno di noi: «Ti invito a riflettere profondamente e spesso su questa domanda chiave. A te come parla? Ti invito inoltre ad adoperarti per ascoltarlo meglio e più spesso». Noi lo ascoltiamo nelle nostre preghiere, nelle nostre case, nelle scritture, negli inni, quando prendiamo degnamente il sacramento, quando dichiariamo la nostra fede, quando serviamo gli altri e quando andiamo al tempio con gli altri credenti. I momenti spiritualmente decisivi giungono quando ascoltiamo devotamente la conferenza generale e quando obbediamo meglio ai comandamenti. Bambini, queste esperienze sono riservate anche a voi. Ricordate, Gesù istruì e benedisse i fanciulli, e i fanciulli dissero cose grandi e meravigliose. Il Signore ha detto: «Questa conoscenza vi è data dal mio spirito, e se non fosse per il mio potere, non potreste averla. Pertanto, potrete attestare di aver udito la mia voce e di conoscere le mie parole». Possiamo ascoltarlo grazie alla benedizione dell'incomparabile espiazione del Salvatore. Anche se non possiamo scegliere quando ricevere questi momenti decisivi, il presidente Henry B. Eyring ci ha offerto questo consiglio per prepararci. Stasera e domani sera potreste pregare e meditare chiedendovi: «Dio ha mandato un messaggio proprio a me? Ho visto la sua mano nella mia vita o in quella della mia famiglia? La fede, l'obbedienza, l'umiltà e l'intento reale aprono le cataratte del cielo». Potreste pensare ai vostri ricordi spirituali in questo modo: «Noi navighiamo nel mare della vita con costante preghiera, determinazione a rispettare le nostre alleanze e con il dono dello Spirito Santo. Quando le difficoltà, il dubbio o lo scoraggiamento personali oscurano il nostro sentiero, o quando le condizioni del mondo che sono al di là del nostro controllo ci portano a interrogarci sul futuro, i ricordi spiritualmente decisivi, tratti dal nostro libro della vita, sono come pietre luminose che contribuiscono a far luce sulla strada che abbiamo davanti, assicurandoci che Dio ci conosce, ci ama e ha mandato suo Figlio, Gesù Cristo, per aiutarci a tornare a casa. E quando una persona mette da parte i suoi ricordi decisivi e si sente persa o confusa, noi la indirizziamo al Salvatore, condividendo con lei la nostra fede e i nostri ricordi, aiutandola a riscoprire quei preziosi momenti spirituali che un tempo aveva cari. Alcune esperienze sono così sacre che le proteggiamo nella nostra memoria spirituale e non le condividiamo. Gli angeli parlano per il potere dello Spirito Santo, pertanto essi dicono le parole di Cristo. Gli angeli non hanno cessato di svolgere il loro ministero presso i figlioli degli uomini, poiché ecco, essi gli sono sottomessi per svolgere il loro ministero secondo la parola del suo comando, mostrandosi a coloro che hanno una fede robusta e una mente salda in ogni forma di benignità. E il Consolatore, lo Spirito Santo, vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Abbracciate i vostri ricordi sacri, credeteci, metteteli per iscritto, condivideteli con la vostra famiglia. Confidate che essi giungono a voi dal vostro Padre Celeste e dal suo Figlio Beneamato. Lasciate che vi diano pazienza quando siete nel dubbio e visione quando siete in difficoltà. Vi prometto che se sarete disposti a riconoscerli e a considerarli preziosi, nella vostra vita ci saranno sempre più avvenimenti spiritualmente decisivi. il Padre Celeste vi conosce e vi ama. Gesù è il Cristo. Il suo Vangelo è stato restaurato. E se saremo fedeli, rendo testimonianza che saremo per sempre Suoi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Showing themselves unto them of strong faith and a firm mind in every form of godliness, and the Comforter, which is the Holy Ghost, shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Embrace your sacred memories, believe them, write them down, share them with your family. Trust that they come to you from your Heavenly Father and His beloved Son. Let them bring patience to your doubts and understanding to your difficulties. I promise you that as you willingly acknowledge and carefully treasure the spiritually defining events in your life, more and more will come to you. Heavenly Father knows you and loves you. Jesus is the Christ. His gospel has been restored. And as we remain faithful, I witness, we will be His forever. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
In che epoca meravigliosa viviamo? Mentre celebriamo l'inizio della restaurazione, è appropriato celebrare anche la restaurazione ancora in corso di cui siamo testimoni. Gioisco con voi di vivere in questo periodo. Il Signore continua a mettere in atto tramite i Suoi profeti tutto ciò che serve per aiutarci a prepararci ad accoglierlo. Ne è un esempio la nuova iniziativa Bambini e Giovani. Molti di voi conoscono l'enfasi che questo programma pone sullo stabilire obiettivi, sui nuovi emblemi di appartenenza e sulle conferenze per la forza della gioventù. Tuttavia, non dobbiamo lasciare che queste cose mettano in ombra i principi su cui si fonda il programma e il loro scopo: fare in modo che il Vangelo di Gesù Cristo arrivi nel profondo del cuore dei nostri bambini e dei nostri giovani. Credo che quando giungeremo a comprendere questi principi più chiaramente, ci renderemo conto che l'iniziativa non è solo un programma per i membri dagli 8 ai 18 anni. Capiremo che il Signore sta cercando di aiutarci, tutti noi, a far arrivare il Suo Vangelo ancora più nel profondo del nostro cuore. Prego che lo Spirito Santo ci aiuti a imparare assieme. Il primo principio riguarda i rapporti interpersonali. Dato che sono una parte tanto naturale della Chiesa di Gesù Cristo, a volte dimentichiamo l'importanza che i rapporti hanno nel nostro viaggio continuo verso Cristo. Non ci si aspetta che troviamo o percorriamo il sentiero dell'alleanza da soli. Abbiamo bisogno dell'amore e del sostegno dei genitori, degli altri familiari, degli amici e dei dirigenti che stanno a loro volta percorrendo il sentiero. Questo tipo di rapporti richiede tempo. Tempo per stare insieme, tempo per ridere, giocare, imparare e servire insieme. Tempo per comprendere gli interessi e le difficoltà gli uni degli altri. Tempo per essere aperti e onesti gli uni con gli altri, mentre agiamo per migliorare insieme. Tempo per essere tranquilli e sentire lo Spirito. Questi rapporti sono tra i motivi per cui ci riuniamo come famiglie, quorum, classi e congregazioni. Sono il fondamento di un ministero efficace. L'anziano Dale G. Renland ci ha fornito una chiave per sviluppare questi rapporti quando ha dichiarato: per servire gli altri efficacemente dobbiamo vederli attraverso gli occhi del Padre Celeste. Soltanto allora potremo iniziare a comprendere il vero valore di un'anima. Soltanto allora potremo sentire l'amore che il Padre Celeste ha per tutti i suoi figli. Vedere gli altri come li vede Dio è un dono. Invito ciascuno di noi a ricercare questo dono. Quando i nostri occhi saranno aperti per vedere, saremo anche in grado di aiutare gli altri a vedere se stessi come li vede Dio. Il presidente Henry B. Eyring ne ha enfatizzato il potere quando ha detto: ciò che conterà di più è quello che gli altri imparano da voi in merito a chi sono veramente e a ciò che possono davvero diventare. La mia ipotesi è che non lo impareranno molto dalle lezioni, lo capiranno dalle sensazioni suscitate dalle persone che siete e da ciò che pensate loro siano e possano diventare. Aiutare gli altri a comprendere la loro vera identità e il loro scopo è uno dei doni più grandi che possiamo fare e lega i nostri cuori in unità e in amore. Insidiati da forze secolari sempre più intense, abbiamo bisogno della forza che deriva da rapporti amorevoli. Perciò, quando programmiamo attività, riunioni e altri incontri, ricordiamoci che uno degli scopi principali di questi appuntamenti è quello di coltivare rapporti che ci uniscano e facciano arrivare il Vangelo di Gesù Cristo ancora più nel profondo del nostro cuore. Ovviamente, essere uniti e basta non è sufficiente. Esistono molti gruppi e molte organizzazioni che raggiungono l'unità dedicandosi a svariate cause. Tuttavia, l'unità che noi ricerchiamo comporta il divenire uno in Cristo, stabilire un legame con Lui. Per stabilire un legame tra il nostro cuore e il cielo, abbiamo bisogno di vivere esperienze spirituali personali. Queste esperienze si realizzano quando lo Spirito Santo infonde la parola e l'amore di Dio nella nostra mente e nel nostro cuore. Questa rivelazione ci giunge attraverso le scritture, attraverso le parole ispirate di profeti viventi e di altri apostoli e di altri discepoli fedeli, e attraverso la voce dolce e sommessa. Queste parole sono più che incosto su una pagina, onde sonore nelle orecchie o pensieri nella mente e nel cuore. La parola di Dio è potere spirituale, è verità e luce, è il mezzo con cui lo ascoltiamo. La parola suscita e accresce la nostra fede in Cristo e alimenta in noi il desiderio di diventare sempre più simili al Salvatore, ossia di pentirci e percorrere il sentiero dell'alleanza. Lo scorso aprile il presidente Russell M. Nelson ci ha aiutato a comprendere il ruolo fondamentale del pentimento in questo viaggio rivelatore. Egli ha detto: quando scegliamo di pentirci, scegliamo di cambiare. Permettiamo al Salvatore di trasformarci nella migliore versione di noi stessi. Scegliamo di diventare più simili a Gesù Cristo. Questo processo di cambiamento, alimentato dalla parola di Dio, rappresenta il modo in cui stabiliamo un legame con il cielo. Alla base dell'invito a pentirsi del presidente Nelson vi è il principio dell'arbitrio. Dobbiamo essere noi a sceglierlo. Nessuno può essere costretto a venire a Cristo. Come ha detto l'anziano Renland, lo scopo del nostro Padre Celeste come genitore non è far sì che i suoi figli facciano ciò che è giusto. Il suo scopo è far sì che i suoi figli scelgano di fare ciò che è giusto. Nei programmi sostituiti dall'iniziativa Bambini e Giovani c'erano più di 500 requisiti diversi da soddisfare per poter ricevere i vari riconoscimenti. Oggi ce n'è essenzialmente uno. È l'esortazione a scegliere di diventare più simili al Salvatore. Lo facciamo invitando lo Spirito Santo, a farci da guida e permettendo a Cristo di cambiarci nella migliore versione di noi stessi. Questo è molto di più che esercitarsi a stabilire obiettivi o a migliorarsi. Gli obiettivi non sono altro che uno strumento per aiutarci a stabilire legame con il cielo mediante la rivelazione, l'arbitrio e il pentimento, a venire a Cristo e ricevere il suo Vangelo ancora più profondo del nostro cuore. Infine, per portare il Vangelo di Gesù Cristo nel profondo del nostro cuore, dobbiamo impegnarci attivamente, dedicargli il nostro tempo e i nostri talenti, sacrificarci per esso. Tutti noi desideriamo vivere una vita piena di significato, e questo è vero soprattutto per la nuova generazione. I giovani desiderano essere parte di una causa. Il Vangelo di Gesù Cristo è la causa più grande al mondo. Il presidente Ezra Taft Benson ha detto: Dio ci ha comandato di portare questo Vangelo in tutto il mondo. Questa è la causa che oggi deve unirci. Soltanto il Vangelo salverà il mondo dalla calamità della sua autodistruzione. Soltanto il Vangelo unirà in pace gli uomini e le donne di tutte le razze e nazionalità. Soltanto il Vangelo porterà alla famiglia umana la gioia, la felicità e la salvezza. Troppo spesso non abbiamo invitato i giovani a sacrificarsi per questa grande causa di Cristo, o non abbiamo permesso loro di farlo. L'anziano Neil A. Maxwell ha fatto notare: se i nostri giovani sono troppo poco coinvolti nell'opera di Dio, è più probabile che vengano troppo coinvolti dalle cose del mondo. L'anziano David A. Bernard invece ha detto: se responsabilizziamo i giovani invitandoli ad agire e permettendo loro di farlo, la Chiesa avanzerà in modi miracolosi. Il programma Bambini e Giovani si concentra sul responsabilizzare i giovani. Sono loro a scegliere i propri obiettivi. Le presidenze dei quorum e delle classi assumono il ruolo che spetta loro. Il Consiglio dei Giovani di Rione, proprio come il Consiglio di Rione, si concentra sull'opera di salvezza e di esaltazione. I quorum e le classi iniziano le loro riunioni consultandosi su come compiere l'opera che Dio ha affidato loro. Il presidente Nelson ha detto ai giovani della Chiesa: se lo scegliete, se lo volete, potete essere una grande parte di qualcosa di grande, qualcosa di grandioso, qualcosa di maestoso. Voi siete tra le persone migliori che il Signore abbia mai mandato in questo mondo. Avete la capacità di essere più intelligenti, più saggi e di avere un impatto maggiore sul mondo di qualunque altra generazione precedente. In un'altra occasione, il presidente Nelson ha detto ai giovani: «Ho piena fiducia in voi, vi voglio bene e anche il Signore. Noi siamo il suo popolo, impegnati insieme nella sua santa opera». Giovani, riuscite a percepire la fiducia che il presidente Nelson ripone in voi e quanto siete importanti per quest'opera? Genitori e dirigenti adulti, vi invito a vedere i giovani come li vede il presidente Nelson. Quando percepiranno il vostro amore e la vostra fiducia, quando li incoraggerete e insegnerete loro come dirigere, e poi vi farete da parte, i giovani vi stupiranno con le loro idee, le loro capacità e la loro dedizione al Vangelo. Sentiranno la gioia che si prova quando si sceglie di impegnarsi attivamente nella grande causa di Cristo e sacrificarsi per essa. Il suo Vangelo penetrerà più profondamente nel loro cuore e l'opera avanzerà in modi miracolosi. Prometto che se ci concentreremo su questi principi, rapporti interpersonali, rivelazione, arbitrio, pentimento e sacrificio, il Vangelo di Gesù Cristo penetrerà più profondamente nel cuore di tutti noi. Vedremo la restaurazione avanzare verso il suo scopo ultimo, la redenzione di Israele e l'edificazione di Sion. Rendo testimonianza che Dio continua a compiere tutto ciò che è necessario per preparare il suo popolo per quel giorno. Mi auguro che possiamo vedere la sua mano in quest'opera mentre ci sforziamo tutti di venire a Cristo e essere resi perfetti in Lui. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
You to see the youth as President Nelson does. As the youth feel your love and trust, as you encourage and teach them how to lead, and then get out of their way, they will amaze you with their insights, abilities, and commitment to the gospel. They will feel the joy of choosing to engage in and sacrifice for the cause of Christ. His gospel will get deeper into their hearts, and the work will move forward in miraculous ways. I promise, as we focus on these principles, relationships, revelation, agency, repentance, and sacrifice, the gospel of Jesus Christ will sink deeper in all our hearts. We will see the restoration move forward to its ultimate purpose, the redemption of Israel, and the establishment of Zion, where Christ will reign as King of Kings. I testify that God continues to do all things necessary to prepare His people for that day. May we see His hand in this glorious work as we all strive to come unto Christ and be perfected in Him. In the name of Jesus Christ, amen.
Esprimiamo la nostra gratitudine a Tabernacle Choir a Temple Square per la musica meravigliosa che ci ha offerto questa mattina. Il coro ci farà ora ascoltare Il mattino era sereno. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Irie Bennion Eyring, secondo consigliere della prima presidenza. Al termine del suo discorso, il coro chiuderà la riunione cantando Come Thou Fount of Every Blessing. La preghiera di chiusura sarà offerta dalla sorella Michelle Craig, prima consigliera della presidenza generale delle giovani donne.
La preghiera dell'anziano Mainz all'inizio di questa prima sessione della conferenza generale sta ricevendo risposta. L'ispirazione ci è giunta tramite messaggi meravigliosi e una musica bellissima. La promessa del presidente Russell M. Nelson che questa conferenza sarebbe stata magnifica e memorabile sta già cominciando ad adempiersi. Il presidente Nelson ha designato quest'anno come periodo del bicentenario che commemora i 200 anni da quando Dio Padre e il suo figlio diletto Gesù Cristo apparvero in visione a Joseph Smith. Il presidente Nelson ci ha invitati a creare un piano personale per prepararci a questa conferenza storica. Una commemorazione che, secondo le sue parole, sarebbe stata un momento cardine della storia della Chiesa e in cui la tua parte è fondamentale. Come me, magari anche voi, sentendo questo messaggio, vi siete chiesti in che modo la mia partecipazione è fondamentale. Forse avete letto gli eventi della restaurazione e avete pregato al riguardo. Forse, più che mai prima, avete letto i resoconti di quelle occasioni straordinarie in cui Dio Padre ha presentato il suo figlio diletto. Forse avete letto gli episodi in cui il Salvatore ha quindi parlato ai figli del nostro Padre Celeste. Io so di aver fatto tutte queste cose. Trovando nelle mie letture dei riferimenti al sacerdozio di Dio e all'apertura delle dispensazioni, mi sono sentito umile. Ho cominciato a rendermi conto che la mia preparazione per questa conferenza era un momento cardine della mia storia personale. Ho sentito dei cambiamenti nel mio cuore, ho provato nuova gratitudine, mi sono sentito ricolmo di gioia alla prospettiva di essere invitato a partecipare a questa celebrazione della restaurazione attualmente in corso. Immagino che altri, grazie a un'attenta preparazione, si stiano sentendo più gioiosi, più ottimisti e più determinati a servire in qualsiasi posizione di cui il Signore abbia bisogno. Gli eventi trascendenti che onoriamo furono l'inizio dell'ultima profetizzata dispensazione, nella quale il Signore sta preparando la sua Chiesa e il suo popolo, coloro che portano il suo nome, a riceverlo. Come parte della nostra preparazione per la sua venuta, Egli innalzerà ognuno di noi così che possiamo essere all'altezza di sfide e opportunità spirituali quali non si sono mai viste nella storia di questo mondo. Nel settembre del 1840, il profeta Joseph Smith e i suoi consiglieri nella prima presidenza dichiararono quanto segue. L'opera del Signore in questi ultimi giorni è di una tale vastità da eccedere quasi la comprensione umana. Le sue glorie sfidano ogni descrizione, la sua grandezza è insuperabile. È il tema che ha infiammato l'animo dei profeti e degli uomini retti di ogni generazione, dalla creazione del mondo al tempo presente. E questa è in vero la dispensazione della pienezza dei tempi, quando tutte le cose che sono in Gesù Cristo, sia in cielo che in terra, saranno radunate in Lui. E quando tutte le cose saranno restaurate come predissero tutti i santi profeti sin dalla fondazione del mondo, poiché in essa si avrà il glorioso adempimento delle promesse fatte ai padri, mentre le manifestazioni del potere dell'Altissimo saranno grandi, gloriose e sublimi. Ci sentiamo disposti a spingerci innanzi e a unire le forze per l'edificazione del Regno e stabilire il sacerdozio nella sua pienezza e gloria. L'opera che deve essere compiuta negli ultimi giorni è di estrema importanza e richiederà tutta l'energia, le capacità, i talenti e l'abilità dei santi affinché possa progredire con la gloria e la maestà descritte dal profeta Daniele. Di conseguenza, essa richiederà la concentrazione dei santi per il compimento di opere di tale magnitudine e grandezza. Molti dei dettagli su ciò che faremo e su quando lo faremo nell'ambito della restaurazione in corso non sono ancora stati rivelati. Eppure,
Persino in quei primi tempi, la prima presidenza conosceva l'ampiezza e la profondità dell'opera che il Signore ci ha posto davanti. Ecco solo alcuni esempi di ciò che sappiamo accadrà. Tramite i Suoi santi, il Signore offrirà il dono del Suo Vangelo ad ogni nazione, stirpe, lingua e popolo. La tecnologia e i miracoli continueranno ad avere un ruolo, così come i singoli pescatori d'uomini che ministrano con potere e con fede crescente. Noi come popolo diventeremo più uniti, in mezzo a conflitti crescenti. Saremo radunati nella forza spirituale di gruppi e famiglie pieni della luce del Vangelo. Persino un mondo miscredente riconoscerà la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e si renderà conto del potere di Dio che è su di lei. Discepoli fedeli e coraggiosi prenderanno su di sé il nome di Cristo impavidamente, umilmente e apertamente nella loro vita quotidiana. In che modo, dunque, ciascuno di noi può prendere parte a quest'opera di tale magnitudine e grandezza? Il presidente Nelson ci ha insegnato come può avvenire in noi una crescita di potere spirituale. Quando prendiamo il pentimento come un'opportunità gioiosa a motivo della nostra crescente fede che Gesù è il Cristo, quando comprendiamo e crediamo che il Padre Celeste ode ogni nostra preghiera, quando siamo impegnati nell'obbedire ai comandamenti e nel metterli in pratica, cresciamo nel nostro potere di ricevere rivelazione continua. Lo Spirito Santo può diventare il nostro compagno costante. Una sensazione di luce rimane con noi anche mentre il mondo intorno a noi si fa più buio. Joseph Smith è un esempio di come crescere in tale potere spirituale. Egli ci ha mostrato che la preghiera di fede è la chiave per ricevere rivelazione da Dio. Egli pregò con fede, credendo che Dio Padre risponde alle preghiere. Pregò con fede, credendo che solo tramite Gesù Cristo avrebbe potuto essere liberato dal senso di colpa che provava per i suoi peccati. Inoltre, egli pregò con fede, credendo di dover trovare la vera Chiesa di Gesù Cristo per ottenere tale perdono. Durante tutto il suo ministero profetico, Joseph Smith usò preghiere di fede per ottenere rivelazione continua. Nell'affrontare le difficoltà di oggi e quelle ancora future, anche noi dovremo mettere in atto lo stesso modello. Il presidente Brigham Young ha affermato: «Non conosco alcun'altra via per i santi degli ultimi giorni se non quella che ogni loro respiro sia virtualmente una preghiera a Dio perché guidi e diriga il suo popolo». Queste parole, contenute nelle preghiere sacramentali, dovrebbero dunque essere una descrizione della nostra vita quotidiana. Ricordarsi sempre di Lui. La parola Lui, ovviamente, si riferisce a Gesù Cristo. Le parole successive e ad obbedire ai Suoi comandamenti suggeriscono cosa significa ricordarsi di Lui. Nel ricordarci sempre di Gesù Cristo, potremmo chiedere in silenziosa preghiera: Lui che cosa vuole che faccia? Tale preghiera, offerta con fede in Gesù Cristo, ha aperto quest'ultima dispensazione e sarà il fulcro del ruolo che ognuno di noi svolgerà nel continuo dispiegarsi di essa. Io ho scoperto, come voi, esempi meravigliosi di questa preghiera. Il primo è Joseph Smith. Con fede simile a quella di un fanciullo, egli chiese che cosa il Signore voleva che facesse. La sua risposta ha cambiato la storia del mondo. Per me, una lezione di grandissima importanza ce la offre la risposta di Joseph all'aggressione di Satana mentre era inginocchiato per pregare. So per esperienza che Satana e i suoi servitori cercano di farci sentire che non dobbiamo pregare. Quando Joseph Smith esercitò ogni suo potere per invocare Dio affinché lo liberasse dal potere che cercava di legarlo, la sua preghiera per ricevere soccorso fu esaudita e apparvero il Padre Celeste e Gesù Cristo. Il tentativo di Satana di ostacolare l'inizio della restaurazione fu così intenso perché la preghiera di Joseph era molto importante. Voi ed io avremo un ruolo più piccolo da svolgere nella restaurazione attualmente in corso. Eppure il nemico della restaurazione tenterà di impedirci di pregare. La fede di Joseph Smith e la sua determinazione possono rafforzarci nella nostra risolutezza. Questo è uno dei molti motivi per cui le mie preghiere comprendono ringraziamenti al Padre Celeste per il profeta Joseph Smith. Enos, nel Libro di Mormon, è un altro modello per la mia preghiera di fede mentre cerco di fare la mia parte nella restaurazione attualmente in corso. Qualunque sarà la vostra parte, anche voi potreste prenderlo come mentore personale. Come Joseph, Enos pregò con fede. Egli descrisse la sua esperienza in questo modo: «E la mia anima era affamata, e io caddi in ginocchio dinanzi al mio Creatore, e gridai a Lui in fervente preghiera e in suppliche per la mia anima, e gridai a Lui per tutto il giorno, sì, e quando venne la notte, io alzavo ancora la mia voce, alta che giungeva al cielo. E mi giunse allora una voce che diceva: Enos, i tuoi peccati ti sono perdonati, e tu sarai benedetto. E io, Enos, sapevo che Dio non poteva mentire, pertanto la mia colpa fu cancellata. E io dissi: Signore, come avviene ciò? Ed egli mi disse: per la tua fede in Cristo, che tu non hai mai prima d'ora né udito né visto, e molti anni trascorreranno prima che egli si manifesti nella carne, pertanto va, la tua fede ti ha guarito. La lezione che mi ha benedetto è in queste parole: per la tua fede in Cristo, che tu non hai mai prima d'ora né udito né visto. Joseph Smith aveva fede in Cristo per andare nel bosco e anche per pregare di essere liberato dai poteri di Satana. Non aveva ancora visto il Padre e il Figlio, ma pregò con fede, con tutta l'energia del suo cuore. L'esperienza di Enos mi ha insegnato la stessa preziosa lezione. Quando prego con fede, ho il Salvatore come il mio avvocato presso il Padre e posso sentire che le mie preghiere giungono al cielo. Le risposte arrivano. Si ricevono benedizioni. Ci sono pace e gioia anche nei momenti difficili. Ricordo quando, come membro più recente del Quorum dei Dodici Apostoli, mi inginocchiai in preghiera con l'anziano David B. Haite. Egli aveva circa l'età che ho io ora, con le difficoltà che ora incontro io stesso. Ricordo la sua voce mentre pregava. Non aprì gli occhi per guardare, ma sembrava che stesse sorridendo. Parlava con il Padre Celeste, con gioia nella sua voce. Nella mia mente riesco a sentire la sua felicità quando disse: «Nel nome di Gesù Cristo». Mi sembrava come se l'anziano Haite sentisse che il Salvatore in quel momento stava convalidando il messaggio che egli aveva espresso in preghiera, ed ero sicuro che sarebbe stato accolto con un sorriso. La nostra capacità di dare un contributo fondamentale alla meravigliosa restaurazione attualmente in corso aumenterà a mano che cresceremo nella nostra fede in Gesù Cristo quale nostro Salvatore e nel nostro Padre Celeste quale nostro Padre. Se pregheremo con fede, saremo una parte fondamentale nell'opera del Signore mentre Egli prepara il mondo per la sua seconda venuta. Prego che possiamo tutti trovare gioia nel compiere l'opera che Egli invita ognuno di noi a svolgere. Rendo testimonianza che Gesù Cristo vive. Questa è la sua Chiesa e il suo regno sulla terra. Joseph Smith è il profeta della restaurazione. Il presidente Russell M. Nelson è il profeta del Signore sulla terra oggi. Egli detiene tutte le chiavi del sacerdozio nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Joseph Smith is the prophet of the restoration. President Russell M. Nelson is the Lord's prophet on the earth today. He holds all the keys of the priesthood in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I so testify with joy, solemnly, and in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.
Jesus.
our Father in heaven.
Nostro caro Padre Celeste, e con cuori pieni di gratitudine che esprimiamo il nostro amore per te, per tutti questi discorsi ispirati. Grazie per tutte le cose che ci hai insegnato attraverso il nostro profeta e i 70 e i nostri discepoli. Siamo grati per questo tempo sulla terra che ci insegna di prepararci per il ritorno di Gesù Cristo. Siamo grati per il suo esempio perfetto e l'impatto che ha su di noi nella nostra vita. Grazie per la sua grazia e per l'opportunità che abbiamo di cambiare i nostri cuori e di diventare umili e di volgerci a Lui per diventare migliori. Ti preghiamo affinché possiamo sempre sentire la Tua voce. Ti preghiamo affinché i nostri occhi possano vedere e i nostri cuori possano udire la Tua voce. E diciamo queste sacre cose nel nome di Gesù Cristo, il Principe della Pace, nostro Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the
Vi abbiamo trasmesso la 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i funzionari generali della Chiesa. La musica è stata offerta da The Tabernacle Choir a Temple Square. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.